Torniamo. Oggi parleremo di sbloccare il nostro personaggio. E quindi vedremo quali sono le caratteristiche di un buon soldato. Chi vuole sentirle? Ovviamente siamo in tema esercito. Non mi fate rimanere male, sapete, no, come dovete essere, super africani, super allegri, super bravi, ok? Le caratteristiche di un buon soldato. Allora, settimana scorsa abbiamo visto come posizionarci. Quest'anno, questa settimana, parleremo di identità. Io vi farò vedere delle frasi che ho preso da un libro che ha scritto un generale, quindi sono dei consigli che lui dà o delle cose, delle lezioni di vita che lui ha preso facendo tante battaglie. E vi voglio far vedere una cosa importante, e le vedremo nel corso della serata, vedremo alcune frasi. Guardate, la prima è questa, dice: se conosci il nemico, conosci te stesso, non hai bisogno di temere il risultato di 100 battaglie. Se conosci te stesso ma non conosci il nemico, per ogni vittoria ottenuta soffrirai anche una sconfitta. Se non conosci te stesso né il nemico, soccomberai ogni battaglia. Sta dicendo che tu puoi fare qualsiasi battaglia tu voglia, ma se tu non conosci prima te stesso, tu quelle battaglie le perderai. E per questo è fondamentale che noi parliamo di identità. L'abbiamo già fatto tante volte, parliamo spesso di identità, ma oggi lo faremo sotto un'altra forma. Vedremo proprio qual è l'identità del soldato. Ci siete? Primo, il soldato è consapevole di essere in guerra. Cos'è il soldato? Il verso che stiamo usando di riferimento è quello di Efesini, che dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Infatti il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potenze, dominatori di questo mondo, contro le forze spirituali delle malvagità celesti. Perciò prendete la completa armatura affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi. Quindi stiamo parlando di guerra reale, sì o no? Stiamo parlando di guerra spirituale. Te che ci stai seguendo da casa, non stiamo parlando di guerra reale, non siamo a favore della guerra, stiamo parlando di guerra spirituale. E questo verso ce lo dice: non è contro carne e sangue, ma contro principati. Tante volte noi abbiamo una visione bonista di cosa significa essere cristiano, e anche gli altri pensano questo di noi, no? Si pensa che il cristiano sia tutto la la la, peace and love, d'accordo con tutto, accondiscendente con tutto, che asseconda il pensiero degli altri perché altrimenti non vuole litigare. E non stiamo parlando di litigare, ma il cristiano che leggo nella Bibbia non è così. Non è accondiscendente con tutto quello che viene detto, non subisce tutto quello che viene fatto. Il cristiano nella Bibbia, fateci caso, è una figura sempre controversa, perché spesso non è d'accordo con il pensiero che viene imposto, spesso non è d'accordo con tutto quello che viene detto. Il cristiano nella Bibbia non è uno che subisce. Se voi ci fate caso, il cristiano nella Bibbia viene paragonato a soldati, atleti, contadini, lavoratori, mai a persone nulla facenti, mai. Quindi cosa significa? Significa che il soldato, il credente, non è una persona che subisce necessariamente tutto quello che viene detto, tutti i pensieri, tutto quello che viene imposto. È una persona che prende posizione, e soprattutto non è una persona che è senza niente da fare, è con le mani in mano senza niente da fare, è sempre in azione e lotta per i suoi principi. Amen. Siate sobri. Pietro 5,8 dice: siate sobri, vegliate il vostro avversario, il diavolo. va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Divorare cosa? Divorare la tua vita, divorare quello che Dio ha pensato per te, divorare la tua chiamata, divorare la tua famiglia, divorare il proposito che c'è sulla tua vita, divorare la tua eternità. Sapete, settimana scorsa io, insomma, chi mi conosce sa che, insomma, ci sono volte in cui vediamo il male in faccia, ok? Per tanti motivi. E settimana scorsa, quando eravamo qui a pregare prima del gospel, io ho avuto un flash così in testa. Mio marito diceva, no, perché dobbiamo stare attenti, perché il diavolo va come un leone ruggente, non so, ha detto una frase. E mi è venuto così, nella testa, così, il diavolo non esiste. E infatti lui poi quando ha predicato ha detto proprio questo, no? Diceva, la cosa incredibile è che il diavolo sta facendo in modo di farci credere che lui non esista. Ed è assurdo perché io lo so perfettamente che esiste, veramente a volte l'ho visto in faccia per così dire, e lo so bene e sapevo che era ovviamente un pensiero, no? Che mi stava venendo, io non sapevo che lui avrebbe predicato su quello, però vedete, noi dobbiamo essere consapevoli che siamo in battaglia, perché se noi non lo sapremo, abbiamo già perso in partenza. Noi dobbiamo sapere che ci sono due regni. Quanti regni ci sono? C'è il regno del bene e il regno del male. Se tu non sei da una parte, sei dall'altra. Non c'è una via di mezzo. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Se noi non saremo consapevoli di questo, sarà già vinta dall'altra parte la battaglia. Perché è facile. Perché dovrei lottare con te se ho già vinto io, capite? Quindi dobbiamo sapere che siamo in una lotta spirituale, sempre, siamo in una lotta e noi dobbiamo prendere coscienza, prendere posizione e capire da che lato stare. Se tu sceglierai di stare dal lato di Dio, tu automaticamente odierai tutto quello che Gesù odia, tu odierai il peccato, tu odierai il male, tu odierai quello che il male causa alle persone. Amen? Quindi decidi da che parte stare. Un buon soldato è consapevole della sua vittoria. Guardate cosa dice questo libro di strategie di battaglia. Lo stratega vittorioso dà battaglia solo dopo che essa sia stata vinta. Al contrario, colui che è destinato alla sconfitta in primo luogo combatte e poi cerca di vincere. Cosa sta dicendo? Che uno stratega è un vero stratega se lui già sa che quella battaglia la vincerà, perché lui ha avuto una strategia per quella battaglia. E poi lui dice, chi invece non è uno stratega va in battaglia sperando di vincere, lasciando le cose al caso. Ma uno stratega va in battaglia già sapendo se vincerà o no. Questi siamo noi. Perché siamo noi? Perché la Bibbia è chiara e ci dice, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Siamo cosa? Più che vincitori, non vincitori, più che vincitori. Infatti né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presente, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, nessun'altra creatura potranno mai separarci dall'amore che è in Cristo nostro Signore. Un buon soldato sa che ha già vinto in Cristo Gesù e non teme la sconfitta, non teme la sconfitta. Quindi noi sappiamo già che abbiamo vinto, sappiamo già che abbiamo già tutte le promesse, sappiamo già che Dio è con noi. Noi dobbiamo, ragazzi, prendere coscienza di una cosa, che è un principio nella mia vita. Io in tutti i momenti difficili uso questo principio. All'empio accade ciò che teme. E io quando ero piccola dicevo, vabbè, facile, se uno non è empio, non gli accade ciò che teme. Invece non è proprio così, perché tu sei empio quando hai paura, perché non stai credendo, non stai avendo fede che Gesù, che Dio con te, che ti protegge. Quindi all'empio accade ciò che teme, significa che se io continuo ad avere paura, continuo ad avere ansia che quella cosa mi accadrà, continuo a dichiarare cose nella mia vita, continuo a dirlo. Ricordatevi che ogni volta che noi dichiariamo le nostre paure, ogni volta che noi dichiariamo le nostre ansie, ogni volta che ci muoviamo con la nostra gestualità, facendo comprendere che abbiamo ansia, paura, che ci stiamo deprimendo per qualcosa, che ci stiamo esaurendo, che ci stiamo arrabbiando, non solo lo vedranno le persone attorno a noi, non solo lo vedrai tu, non solo lo vedrà il tuo cervello, ma lo vedranno anche i tuoi nemici. C'è un esercito nemico, ci sono forze spirituali che lottano per farti cadere, lottano per portarti via con loro, lottano perché tu possa essere lontano da Dio. Quindi all'empio accade ciò che teme, significa smettila di avere paura su certe cose, smettila di avere ansia, smettila di farti flip mentali su mille cose. All'empio accade ciò che teme, significa che tu non stai credendo che Gesù è con te nella battaglia. Non stai credendo chi è con te, non stai credendo che sei più che vincitore. Più che vincitore non significa che io non dovrò lottare per alcune cose, ma significa che la battaglia è vinta perché il leone è sceso con me in battaglia. Ripeti con me, la battaglia è vinta perché il leone scende in battaglia con me. Vi piace? Come sta andando, soldati? Oh, così mi piacete, ok. Un soldato conosce le proprie debolezze. Chi ha delle debolezze? Meno male. Avendo la possibilità di conoscere il luogo e il tempo dello scontro, noi possiamo concentrarci per tempo al combattimento anche provenendo da grandi distanze. Sta dicendo, se io so già quello che sta per succedere, io posso prevenire. Quindi conoscere le proprie debolezze a cosa ci serve? Ci serve a capire dove rischiamo di essere più attaccabili. Vi torna? Guardate, per questo, per amore di Cristo, mi compiaccio nelle debolezze, perché quando sono debole, allora sono forte. Se tu già sai quali sono le tue debolezze, sei già a metà dell'opera, perché sai dove puoi essere attaccato e quindi sai dove poter lavorare per essere inattaccabile. Ok? Allora, partiamo da questo. La debolezza non diventa una folla, tua forza per magia. Gesù ha già vinto, Gesù ha già pagato per noi, ma se tu sai di avere una debolezza, ascolta bene questo concetto. Se tu lavorerai su quella debolezza, se tu avrai fede che Dio ti equipaggerà con la sua grazia e tu ci metterai il tuo impegno, la tua buona volontà, la tua devozione, il termine giusto, quando la devozione incontra la grazia succede qualcosa di sovrannaturale, perché vieni potenziato. E allora lì potrai dire: quando sono debole sono forte, perché sai che quella forza non è tua, ma viene da Dio ed è sovrannaturale. Ma tu devi metterci la tua devozione, devi metterci il tuo passo, il tuo voler dire: io voglio questo, io voglio prendermi questo, io voglio uscire, io voglio coprire questa breccia. Chissà che cos'è la breccia? La breccia è un varco. È un varco, sapete, prima c'erano le fortezze, no? Tutte chiuse, i muri tutti chiusi, e le brecce erano dei varchi, delle aperture attraverso il quale il nemico poteva passare, a volte erano piccole, attraverso il quale poteva passare. E oggi devi chiudere qualsiasi breccia perché il nemico non ti attacchi. Quindi io vorrei potessimo, e dopo lo faremo, prenderci quest'anno per dire: qual è la mia più grande debolezza? Come posso essere inattaccabile? Quando la Bibbia dice resistete al diavolo, lui fuggirà da voi, significa questo. Chiudi ogni breccia chiudi ogni debolezza e non permettere che entri da quel varco nella tua vita. Amen? Quindi oggi assolutamente lavoreremo e pregheremo per questo. Ovviamente ognuno ha il suo, per qualcuno può essere la sessualità, per qualcuno può essere pornografia, per qualcuno possono essere rapporti sbagliati, ma per altri possono essere un caratteraccio, per altri può essere tendenza alla depressione, per altri possono essere le bugie, ognuno sa le sue. Guardate, Gioele 3:10 dice un verso che tutti conosciamo: dica il debole sono forte. Ed è interessante perché sono andata a vedere nella Strong, è una dei significati di questo forte è proprio soldato. Quindi prendi la tua debolezza e digli: io sono un soldato, io vinco, io non subisco le mie debolezze, io le vinco perché Gesù è in me, perché il leone è con me, perché la sua grazia mi equipaggia, perché la sua grazia sovrabbonda sulla mia vita. Inizia a dichiarare, inizia a vincere sulle tue debolezze nel nome di Gesù. Amen? Vi piace questo unlock? Un buon soldato è consapevole di dov'è e si posiziona. Guardate, l'arte della guerra ci insegna a non fare affidamento sulle probabilità che il nemico non attacchi, ma sulla nostra preparazione a riceverlo. Non sulla possibilità che non attacchi, ma piuttosto sul fatto che abbiamo reso la nostra posizione inattaccabile. Sta dicendo: è impossibile che non attacchi. Toglietevi dalla testa che il nemico non attacchi, altrimenti non sarebbe il tuo nemico, sarebbe il tuo amico. Siccome è il tuo nemico, il suo obiettivo è attaccarti. Come puoi rendere questa posizione inattaccabile? Con quello che abbiamo detto prima. Guardate, c'è una persona nella Bibbia che si è reso inattaccabile, dice. Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi, perché in lui c'era uno spirito straordinario. Com'era il suo spirito? Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Allora la gente gelosa, i suoi nemici, i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Wow, io quando leggo questa storia di Daniele, ci sono tanti passaggi che mi piacciono della storia di Daniele, ma qui che troviamo Daniele che già era grande di età, era cresciuto, ormai non era più un ragazzino, e dico: caspita, lui è arrivato a che si potesse dire in lui quest'uomo non aveva niente che potessero rimproverargli. Quando sei integro e fermo nei principi di Dio, qua non sta parlando di oddio, ho fatto un errore, io mi sono rialzato, non stiamo parlando di questo, ma quando sei fermo nei principi di Dio, nella fede, nei valori, in quello che ci insegna la Bibbia, sei inattaccabile, perché anche se cadi e ti rialzi, perché sai che Dio è con te, sai che Dio ti fa crescere, sai che nel perdono c'è la forza. Ma lui era diventato inattaccabile, loro avevano cercato una falla in lui e non l'avevano trovata, eh? Quindi dobbiamo lavorare un sogno, tutti noi, per essere inattaccabili con la nostra integrità e la nostra fede, eh? Guardate che bello, un soldato, già accennato il passpunto, anche se insomma aveva un costume leggero, però comunque ha fatto una bella predica, questo gliela dobbiamo. Un soldato è leale verso i compagni di lotta. Per scoprire la disposizione del nemico e rimanere invisibili, noi dobbiamo tenere le nostre forze concentrate, mentre quelle del nemico dovranno essere divise. E invece quello che facciamo noi, come direbbe Checco Zalone, è alla mersa. Cioè, quello che facciamo noi è il contrario. Noi ci dividiamo belli tra di noi Invece il nostro nemico, forse alcuni di voi neanche lo sanno, è perfettamente organizzato. L'esercito nemico è unito, perfettamente organizzato. Siamo noi che siamo tutti divisi tra di noi. Capite? Capite quanto è assurdo questo? No, non stiamo capendo bene chi è il nostro nemico. Non ha senso attaccare la persona accanto a te, tuo amico, tuo mentore, la persona che è in autorità, la tua chiesa, i credenti. Oggi non voglio aprire questa parentesi, ma a volte sono disgustata dai social quando vedo che i credenti attaccano altri credenti. Bravi, intanto il diavolo vi fa polpette. Ragazzi, è assurdo, quando vedo questo è assurdo, perché è una legge, se lui avrà diviso, avrà vinto. E questa è una strategia molto subdola, quella di separare la Chiesa di Cristo per depotenziarla. Dipende quanto tu sarai furbo, intelligente e astuto da comprendere che è una strategia subdola. Quindi invece noi dobbiamo imparare a essere uniti, essere, proteggere la persona di fianco a te, proteggere, avere tolleranza nei confronti delle persone, sempre. Guardate, vi voglio fare vedere un video. Quanti si ricordano del film degli Spartani? Sparta, l'avete mai visto? Ok, allora vi farò vedere quello che succedeva agli Spartani. Avete visto qual era la loro strategia? Loro si muovevano come un unico esercito. Ogni soldato proteggeva quello di fianco, dalla coscia in su. Per questo non ha potuto ammettere lui, perché lui non riusciva ad alzare lo scudo. Ma loro si proteggevano, quindi io proteggevo chi era di fianco a me, dalla coscia in su. Perché dalla coscia al collo? Cosa c'è dalla coscia al collo? Gli organi vitali. Quindi sta dicendo: io proteggo la tua vita, io proteggo la tua vita. Significa che una singola falla avrebbe distrutto l'esercito. Capite, ragazzi? Ed è interessante perché la Bibbia parla di scudo della fede. Quindi sta dicendo, se facciamo così un parallelismo con questa, l'esercito di Sparta, no? È come dire: proteggiamo la persona attorno a noi, proteggiamo la sua fede, aiutiamola a non cadere, proteggiamo la sua vita. Ed è questo che siamo chiamati a fare, essere un unico solo esercito che si protegge, non che si pugnala l'un l'altro. Ricordate sempre che nel momento in cui starai pugnalando, starai lavorando per dividere la sposa di Gesù, starai aiutando il diavolo nel suo proposito. E sarai un soldato doppio giochista e confuso. Amen? Non amen, ma siamo d'accordo. Quindi, dove siamo arrivati? Il soldato è leale e fedele con il suo compagno di lotta. Il soldato, il vero soldato, sa chi deve obbedire. Noi ubbidiamo a Gesù senza deviare né a destra né a sinistra. La Bibbia dice: se uno mi ama, osserva la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo in lui. Devi essere un buon seguace del capo. Perché? Perché il soldato, quello che fa un soldato vero, lo fa per la gloria del paese. Quello che facciamo noi è per la gloria di Dio. Amen? La Bibbia ci parla della sposa, sì o no? Quindi Gesù, che è il nostro capo, è a favore della sposa, sì o no? È a favore dello stare insieme, è a favore dell'essere uniti, secondo quello che dice la Bibbia, sì o no? Quindi noi, per forza di cose, ubbidiamo, sì o no? Guarda la persona che accanto a te e digli: grazie che sei in questa chiesa, perché tu mi aiuti a essere un soldato migliore. Se vuoi, puoi aggiungere: con il tuo caratteraccio stai aiutando il mio autocontrollo. Grazie, veramente, grazie, grazie. Quindi, come vedete, ci aiutiamo. Il soldato ha autorità per dominare sul nemico. L'abile combattente impone la sua volontà sul nemico e non permetterà che avvenga il contrario. Sottotitoli da casa, è sempre una parafrasi, siamo in un gioco, è una guerra, non è contro carne e sangue, dice la Bibbia, ok? Guardate, non vi parlerò di dominare i serpenti, i scorpioni di Marco 16, sapete perché non vi parlerò di questo? Perché vi piace troppo quel verso, siete già vaccinati su questo, ok? Vi piace, io dominerò gli scorpioni, i serpenti, vi piace un sacco quel verso. Ma c'è una cosa che secondo me sappiamo dominare meno degli scorpioni e dei serpenti. Pensa, gli scorpioni e i serpenti sappiamo dominare benissimo, è un verso che sappiamo tutti a memoria. Ma ci sono cose che dobbiamo imparare a dominare meglio. E vi farò vedere cosa. Seconda Corinzi 10, 4, 6. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Aia. E tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero, facendo che? Ogni pensiero, ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E siamo pronti a punire ogni disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà completa. Pensa, noi sappiamo dominare gli scorpioni, i serpenti, e tante volte non sappiamo dominare i nostri pensieri. Dai, però. Dai. Quindi qua Paolo sta dicendo che dobbiamo trattare questi pensieri, che possono essere pensieri sbagliati, pensieri sessuali, pensieri di maldicenza, pensieri di depressione, pensieri suicidi, qualsiasi pensiero, può essere un pensiero di fallimento, di qualsiasi tipo, tu sai che tipo di pensiero devi dominare. Ma qui Paolo dice che devi renderlo prigioniero. Cosa si fa con i prigionieri di guerra? Non avete mai avuto un prigioniero di guerra? Cioè, veramente? Cioè, assurdo, incredibile. Comunque, ve lo dico io perché io ho avuto i prigionieri di guerra. Cosa si fa con i prigionieri di guerra? Tu non sei accondiscendente con i prigionieri di guerra. Scusi, un caffettino per favore, mi porti un cannolino. No, tu non sei accondiscendente col prigioniero di guerra. Se la tua vita dipende dal prigioniero di guerra, tu lo guardi, gli parli, gli chiedi chi è, da dove viene, di dirti la sua strategia. Invece noi tante volte siamo accondiscendenti con i nostri pensieri e li lasciamo lì nella nostra testa, lasciamo che si crogiolino nella nostra testa, che siano lì, che facciano le uova, poi partoriscono figli e diventa una montagna enorme questo pensiero. Capite? Il nostro grosso problema, il pensiero grosso della nostra generazione è che non sa dominare la propria testa. Tu gli scorpioni e i serpenti, lo so che li sai dominare, ma non sai dominare la tua testa. Dobbiamo imparare, un bravo soldato domina il proprio cervello, i propri pensieri, le proprie emozioni nel nome di Gesù. Sapete perché lo fa? Perché il soldato... È forte questa frase, ma credo che sia giusta per la nostra generazione. Il vero soldato è stato creato per rinnegare i propri desideri ed ubbidire a un destino più grande. Un soldato che va in guerra non ha voglia di andare in guerra. Lo fa per salvare il proprio paese, lo fa per onorare la propria patria e lo fa a volte per aiutare delle persone. Un soldato non asseconda i propri desideri, non asseconda le proprie emozioni, non asseconda quello che ha voglia o non ha voglia di fare, perché sa che è stato creato per un destino più grande. E noi oggi dobbiamo avere questa consapevolezza. Siamo stati per un destino creati, per un destino grande. E ci saranno volte in cui dobbiamo dominare le nostre emozioni, dobbiamo dominare i nostri pensieri, dobbiamo dominare a volte anche il nostro cervello. Sapete che io a volte parlo al mio cervello e dico, smettila di mandarmi questo segnale di dolore. Mio marito lo sa, a volte mi dice, che stai facendo? No, niente, tranquillo. Impariamo a dominare la nostra carne, le nostre emozioni. Amen? Perché è questo che fa un soldato. Però, come dicevamo prima, Non tutti sono creati per fare i soldati. Com'è che le ha detto Leonida? Non tutti sono stati creati per fare i soldati. Dove sono i soldati? Oh! Qua abbiamo solo soldati. Un buon soldato è sempre in guardia, quasi finito. Dobbiamo indossare tutti i giorni l'armatura, mai abbassare la guardia. Secondo Timoteo dice: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo, perché nessuno, prestando servizio come soldato, si mischia nelle faccende della vita, se vuole piacere, a colui che lo ha arruolato. Un vero soldato non si mischia con le faccende della vita di tutti i giorni. Significa che non si lascia distrarre. Amico mio, gioia del mio cuore, brother, zia, sister, tutto quello che vuoi, ti voglio dire una cosa. Non puoi essere soldato nel weekend e civile lunedì. Non possiamo. Dobbiamo indossare sempre la nostra armatura. Siamo soldati sempre. Soldato significa separato. Separato significa che io non farò quello che fanno i civili, perché io sono un soldato. Un soldato è stato creato per servire i civili, non per mischiarsi con i civili. Amen? Non puoi togliere l'armatura. Non puoi togliere l'armatura. Sei stato creato per servire le persone, non necessariamente per piacergli. Amen. Perché? Perché pensateci, un soldato non fa la vita dei civili. Un soldato si alza presto, si allena, se è periodo di guerra, un soldato mangia la polvere, mangia cibo in scatolette, quando c'è tempo di mangiare, vede cose che i suoi occhi non vedrebbe mai, ma non è come un civile, è una vita diversa da quella del civile, perché è lì ed è stato creato per servirli. Un soldato è separato dalla vita civile. Il tuo ruolo è servirli e non essere come loro. Amen? Questo significa non mischiarti, servi le persone, ma non fare quello che fanno tutti. Amen? Non mischiarsi, servirli e non mischiarsi, significa che non può essere che nel weekend è la tua armatura e il lunedì nessuno sa che sei un soldato. E il lunedì nessuno sa. Io credo una cosa, che un soldato che si vergogna della propria uniforme non ha ancora compreso da che lato vuole stare. Capite, ragazzi? Un soldato che si vergogna della propria uniforme è perché ancora non ha deciso. Perché quando tu decidi, tu dai la tua vita per quella causa. Amen? Vi piace? Ultimo, e poi pregheremo insieme. Un soldato non è mai passivo, è sempre pronto. Un soldato è sempre pronto. È vero che Gesù ha vinto per me, sì o no? Ma tante volte noi siamo passivi nelle cose. Quindi Gesù ha vinto la mia guarigione, sì o no? Sì. Gesù ha vinto la mia depressione, sì o no? Gesù ha vinto anche la mia prosperità, sì o no? Gesù ha vinto perché potessimo prendere tutte le promesse che ci sono già preparate per noi, ma quelle promesse non ce le lancia contro. Quindi Gesù ha vinto per noi, siamo più che vincitori, ma noi dobbiamo sempre vivere in una posizione di azione per prenderci il nostro bottino. Ok? Quindi significa che Gesù ha vinto sulla croce per le sue lividure, io sono già guarito, ma io vado a prendere la mia guarigione. Cosa significa? Prego per la mia guarigione, digiuno per la mia guarigione, lotto, intercedo per prendere quello che è mio. È questo che significa fight. Fight significa che qualcuno ha già pagato un prezzo, io semplicemente vado a prendermelo. Ok? È chiaro? Quindi no, un soldato non è mai passivo, ma è attivo, è sempre in movimento. E sapete qual è la cosa bella del movimento? Che tu mi potrei dire, sta predica too much veramente oggi, era meglio che andavo a ballare, a fare, a giocare a bocce con mia zia, che venire qui. La verità è che un soldato passivo è un soldato annoiato. E la noia è la più grande piattaforma che io conosca per il peccato. La noia ci fa fare cose che non vorremmo mai fare. La noia ti fa cadere in tante cose solo perché sei annoiato. Quindi è vero, può sembrare dura, ma è sempre meglio che vivere una vita in peccato, che vivere una vita lontana da Dio, che vivere una vita lontano dalla sua Chiesa, dalle persone che Lui ha messo attorno a te.